Radio Ross Brera, ciao! È stato detto e scritto molto, molto si è elucubrato e si è almanaccato sui rapporti fra letteratura e vita reale, e non solo su come la vita reale, Savasandir e Lapalissiano è evidente, influenzi la letteratura, ma su come la letteratura o più estensamente gli immaginari che introiettiamo, che incorporiamo nel corso dei primi anni della nostra vita, si tramutino in realtà nelle nostre vite. Cioè, detto più seccamente, su come le esperienze altrui, vere o immaginarie, le esperienze della letteratura o anche dell'arte figurativa o poi anche del teatro, del cinema, perfino del fumetto o della fotografia, e su come queste esperienze vissute da altri o immaginate entrino in noi e influenzino i nostri comportamenti, influenzino le nostre decisioni. Molto è stato scritto, detto, letto, e dunque ciò che io dirò in questa puntata estemporanea, ispiratami da un amico, è forse di scarsa rilevanza. E tuttavia, come un gioco metaletterario, metaradiofonico, metaesistenziale, voglio prendere voglio acchiappare la vostra attenzione per questi pochi minuti. Cosa plasma dunque, cosa foggia l'immaginario di ogni individuo? Beh, va detto, in questo caso proprio senza togliere nulla a nessuno, che l'immaginario di un certo numero di individui è facilmente influenzabile, facilmente soggiogabile, o forse sarebbe duro dire che non esisterebbe, o appunto sarebbe eccessivamente labile, però è facile che le suggestioni che circondano queste persone le influenzino, entrino in loro e che loro le introiettino totalmente, cioè le facciano loro. Ognuno di noi, o molti di noi, invece hanno delle piccole suggestioni che nascono addirittura in un momento di inconsapevolezza e poi però ce le trasciniamo durante il corso della vita. Tra le suggestioni che io ricordo c'è quello di una fotografia vista, credo, sull'Espresso o sul Panorama, in casa dei miei nonni, prima ancora di essere ben consapevole di che cos'era una pulsione sessuale. Questa fotografia, foto di scena di un film erotico cinese o comunque asiatico, immortalava questa attrice nuda con delle scarpe col tacco su una poltrona rossa con un caschetto piuttosto lungo di capelli neri. Questa cosa accese le fantasie, mi ricordo che accendeva le mie fantasie nelle mattinate di dormiveglia senza che ancora io sapessi dove potevano andare a parare quelle fantasie. Eppure questa immagine è una delle più frequenti nel mio immaginario, è una di quelle che più facilmente si ripropone o si è riproposta quando in passato ho tentato addirittura di scrivere qualche verso, o comunque immaginato, per esempio in un caso, l'inizio dello spettacolo, o quando negli scorsi mesi ho iniziato a confrontarmi con l'intelligenza artificiale. E questa immagine, altre immagini, piccoli video, insomma, che si potevano vedere, che poteva vedere un fanciullo infante e poi adolescente negli anni Ottanta, e tutte queste immagini che più o meno semplicemente, semplificando, potremmo definire erotiche, si sono imposte nella mia psiche, nel mio immaginario, e che poi si sono unite alla letteratura, per cui io ricordo casualmente in campagna la scoperta dei Canti di Bilitis di Pierre-Louis e poi ricordo, essendoci arrivato dalla letteratura fantastica, che in qualche modo toccava delle corde del mio spirito, letteratura fantastica eminentemente di matrice anglosassone in questo caso, ci torneremo fra un poco. Però questo mi aveva portato a una letteratura non solo fantastica, ma eccessiva, morbosa, di matrice francofona invece, e mi aveva fatto estasiare di fronte appunto ad alcune esplosioni di morbo dei racconti, delle diaboliche di Barbey d'Aurevilly, immaginario eccessivo al limite del gran guignol, come hanno scritto alcuni illustri critici, che poi è assedimentato nel mio. E non è che lo ha riplasmato, però evidentemente ha aiutato ad affiorare delle cose che in me soggiacevano. E addirittura da Barbet vorrei passare a una sorta di suo alunno, uno scrittore che non so se qualcuno dei nostri ascoltatori è presente o ricorda, che si chiamava Léon Blois. Léon Blois era uno scrittore eccessivo, che sarebbe un eufemismo anche negli standard omologati di oggi definire di destra, e che però ha scritto dei racconti molto molto interessanti, molto belli, molto coinvolgenti, e in una prosa come quella del suo maestro Barbet molto molto articolata e al limite del sublime. Alcuni di questi racconti erano stati raccolti da Borges nella sua biblioteca di Babele col titolo di Storie sgradevoli, e mi colpì moltissimo, in un'età in cui sì, già ero consapevole delle pulsioni sessuali, un racconto intitolato Una martire, in cui c'era questa mamma, suocera, moglie prima ancora, così vittima di se stessa, vittima apparentemente come sono, un eccesso di ciò che sono, senza voler scivolare nel maschilismo, molte donne, e credo ormai nella società contemporanea anche molti uomini di oggi, però che una donna che si professava vittima, che si professava incompresa, e che invece volta per volta, nel giro di poche pagine, conduceva più che alla follia, all'inebetimento il marito, e poi rovinava la vita per una sorta di irrazionale e morbosa, appunto, e letale gelosia alla figlia che si era sposata con un marito che aveva deciso di portarla in altre province della Francia, cominciava a perseguitarli con lettere minatorie, minacciose, a screditarli nei posti dove andavano, finché i due novelli sposi, divenuti folli, o con l'esaurimento nervoso si direbbe più oggi, arrivavano al suicidio. Ma la scena che più mi aveva colpito in questo racconto era la seguente, molto piccolo classico, ma era la prima volta in cui mi imbattevo in questo tipo di scene, e appunto il marito che rientrava a casa e vedeva lei nuda sul divano, o seminuda sul divano, con un conte, vado a memoria sul titolo nobiliare, che le toccava il seno, insomma in un atteggiamento inequivocabile, e lei si avvicinava alla porta e gli diceva: ma caro, non vedi che io e il signor conte abbiamo da fare? Chiudeva la porta, continuava quello che doveva fare, e poi rimproverava aspramente la sera il marito per la sua ristrettezza di vedute. Ecco, in una spinta che ancora oggi non riesco ovviamente del tutto a spiegarmi, che poi non sono convinto che si debba spiegare, come non sono convinto che si debbano spiegare tante cose della vita, quella scena mi aveva, si può dire, anche eccitato, e sono di quelle cose stranissime in cui sei contemporaneamente, che è uno dei successi di alcune chiavi morbose, anche non solo dell'erotismo, ma ritengo della pornografia, in cui tu sei contemporaneamente tutti i personaggi, e sei l'amante, però ti piace quella figura di dominatrice, al limite dell'identificazione per come si può identificare un uomo con una donna, però in qualche modo nella tua dimensione morbosa, davvero la parola morboso la sto ripetendo molto in questa puntata, nella tua dimensione morbosa ti eccita anche la posizione del marito. Sono appunto fantasie. Ecco, l'amico che in qualche modo, neanche tanto indirettamente, mi ha suggerito o sollecitato questa puntata, si trova adesso, o sostiene di trovarsi adesso, in una situazione che rasenta quella di un racconto che mi auguro molti ascoltatori abbiano letto, uno dei grandi classici iniziali della letteratura fantastica moderna, che è la caduta della casa Usher di Edgar Allan Poe. Nella caduta della casa Usher il protagonista, il narratore in realtà più che il protagonista, va a trovare un suo vecchio amico, in questa casa ormai in rovina, in procinto di crollare, e lo trova lì che vive da solo con la sorella in una casa dove sono perseguitati dal passato, dove sono perseguitati da questa decadenza, dove sono perseguitati da strani rumori, dove sono perseguitati e immersi nell'incomunicabilità. E l'amico che mi ha sollecitato questa puntata diceva: no, perché tu devi fare una puntata dicendo che non bisogna leggere, non bisogna leggere perché poi queste cose entrano in te, tu le riproduci, eccetera. Tutto questo, a questo serviva anche l'ampio incipit della puntata, è innegabile, o meglio, è difficile stabilire quanto noi replichiamo cose che abbiamo affascinato o queste cose ci hanno affascinato perché alcuni sentimenti, alcune emozioni, alcune visioni della vita, del mondo, dell'anima, direi perfino, erano già dentro di noi. Io propenderei più per la seconda ipotesi, ma è vero che è difficile individuare un limite netto fra le due cose, e dunque ciò a cui aspiriamo ci ispira, in qualche modo si potrebbe dire con un gioco di parole. E allora io addirittura, altro che non leggere, consiglierei, se non l'ha fatto all'amico, di leggere una sorta di, non paio una diminuzio però in alcuni punti è davvero così, una sorta di brillantissima però imitazione del racconto di Poe, La casa dei suoni o La casa dei rumori, secondo la traduzione, di uno scrittore misteriosissimo e che ha scritto cose misteriosissime, che si chiamava Matthew Phipps Scheel. Tra l'altro, in un brillante gioco di specchi, mentre il soggetto in questione, quello della vita reale, vive o pensa o ritiene o reputa di vivere questa sua esperienza nelle estreme propaggini meridionali del continente europeo, il protagonista del racconto di Scheel le viveva nelle estreme propaggini settentrionali, cioè in un castello, in una magione a picco sui tempestosi fiordi della Norvegia. Dunque la citazione di Poe era doppia, perché c'era una citazione ovviamente della casa Asher, ma anche della discesa nel Maelstrom. Scheel, tra l'altro, ha dato alla letteratura sì, un capolavoro o un classico della letteratura fantastica, che in Italia era uscito, pubblicato da Adelphi, ma ormai decenni or sono, e non so se Adelphi l'ha ripubblicato, se è reperibile, però è veramente una lettura che mi sento di consigliare, e questo romanzo si intitola La nube purpurea. Mi sento di consigliarlo perché, senza anticipare niente, e del resto così non abbiamo anticipato il finale degli altri racconti che abbiamo appena menzionato, ed ecco, dunque, senza spoilerare niente, come si dice oggi, non si può non dire che La nube purpurea parla in maniera altamente simbolica della nostra attualità, di come l'ambizione, il non sapersi fermare di fronte all'ambizione, l'istinto di sopraffazione stiano per distruggere l'umanità, e addirittura immagina cosa potrebbe essere non tanto o non solo l'umanità, ma cosa potrebbe essere del mondo dopo di noi, o quasi dopo di noi. Ecco, in ogni caso, comunque, tutti questi che ho citato, o molti di questi, ed è interessante poiché io e l'amico apparteniamo più o meno alla stessa generazione, sono immaginari decadenti, poiché la disinibizione sessuale è classicamente nella storia qualcosa che ritorna nelle stagioni di decadenza, e sono storie di distruzione. Forse tutti noi, confusamente e in alcune parti del nostro intimo convulsamente, fin dalla giovinezza percepivamo la distruzione cui andava incontro il pianeta, cui andava incontro almeno la nostra parte del pianeta, e forse oggi che una certa disintegrazione dei valori, nel senso non retorico dell'espressione, ma delle cose in cui abbiamo creduto e nelle quali assai difficoltosamente proviamo a credere ancora, ecco, forse questa piccola disintegrazione, unita alla grande disintegrazione che sempre più ossessivamente si minaccia e che ha, con un eufemismo si potrebbe dire, discrete chance di concretarsi o di concretizzarsi prima o poi, e più prima che poi, ecco, forse questa distruzione era in noi premonizione. Ma non tutto quello che convulsamente e confusamente sentiamo dentro di noi deve per forza realizzarsi. Noi siamo quel che facciamo, dice Sciascia, e quindi tutte le nostre suggestioni letterarie sono belle, ce le teniamo care, anche se a volte ci sembra che ci fanno soffrire, che ci hanno fatto fare scelte sbagliate nella vita, sono una delle parti più belle e migliori di noi, eppure però possiamo anche a tratti confinarle nella sfera della immaginazione, nella sfera dell'arricchimento spirituale, e usare al contrario quell'arricchimento spirituale per capire a cosa potremmo andare incontro e per fare nel nostro piccolo ciò che ancora possiamo fare per evitare la dissoluzione, la disgregazione, la disintegrazione, la distruzione. Radio Rosperera, ciao!